18 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Puntata numero 2 della stagione, il palinsesto invernale di Radio Popolare, se eravate all'ascolto ieri, se no ve lo dico, prevede in questa fascia tra il 18 e il 19 l'informazione con le notizie del giorno, le cose che accadono in quel momento, anche qualche approfondimento. Il titolo L'Orizzonte, forse l'avete capito, richiama poi quello che facciamo alle 20, come l'anno scorso nell'orizzonte delle 20 invece l'approfondimento su quello che riteniamo essere il fatto del giorno. E oggi di scelta ce n'era, perché è la notizia principale, è il bombardamento da parte di Israele di una sede a Doha, quindi la capitale del Qatar, dove era riunita la delegazione di Hamas, nel quartier generale di Hamas a Doha. Ora capiremo se i leader di Hamas sono morti, sono sopravvissuti, le notizie ovviamente nebbia di guerra, come si dice, si conoscono molto poco, le reazioni internazionali molto dure dal mondo arabo e poi comunque oggi questa è la giornata in cui è stato dato l'ordine di evacuazione dell'intera praticamente città di Gaza. E poi c'è la flottiglia che è stata colpita da un drone, chi l'avrà lanciato? Non si sa, anche qua ovviamente non è che chi lancia un drone fa un'azione del genere rivendichi poi. Resta il fatto che è stata colpita la barca su cui stava anche Greta Thunberg a Tunisi, ora è tutto fermo e i militanti dovranno decidere cosa fare. Poi ci sono molte notizie naturalmente anche dall'Italia, innanzitutto c'è la capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio che è indagata per il caso Al-Masri, lei è Giusy Bartolozzi, Nordio ovviamente la difende. La morte di Stefano Benni, ne parleremo qui oggi, così come parleremo anche della conquista della finanza romana su quella milanese, non era mai successo e invece con MPS la finanza romana si prende Mediobanca, è una cosa importante che rientra nella partita più grande di una insomma, iniziativa politica, chiamiamola così, di un attacco, dicono altri, di Roma nei confronti della città di Milano, Roma intesa come governo naturalmente, non è che arrivano le legioni, no. Ma noi cominciamo con le notizie che riguardano l'attacco israeliano al quartier generale di Hamas a Doha, in Qatar, in studio Sara Milanese. Buonasera Sara.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici. Come giustamente dicevi, è una notizia clamorosa quella dell'attacco avvenuto oggi su Doha. Stanno arrivando man mano chiaramente continuamente dettagli e poi dichiarazioni di reazione a quanto è successo. Quello che sappiamo, a dire proprio dalle ultime informazioni che arrivano, si parla di più di 10 bombe sganciate dai caccia israeliani sulla sede e attorno alla sede, il quartier generale di Hamas a Doha. Testimoni riportano che in realtà questo è un quartiere piuttosto popoloso della città, non abbiamo notizie però di vittime civili, di coinvolgimenti di civili attorno e non abbiamo nemmeno la certezza, come stavi dicendo, che gli alti delegati di Hamas che erano riuniti all'interno del loro quartier generale per discutere, così afferma appunto Hamas, della proposta, l'ultima proposta di cessate il fuoco presentata dagli Stati Uniti, ecco, non abbiamo la conferma che siano vivi e sopravvissuti, non sappiamo in realtà se sono vivi o morti. La televisione israeliana Channel 12 poco fa conferma che Israele sta ancora verificando la possibile morte di questi 6 alti esponenti di Hamas. Fonti di Hamas hanno smentito la morte di questi delegati già da ore, non è chiaro però, non hanno fornito per il momento delle prove certe, quindi resta ancora, diciamo così, l'incertezza sulla loro sorte.
In collegamento con noi Laura Silvia Battaglia, buonasera Laura Silvia.
Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Ascoltando le ultime notizie da Sara Milanese che rimane qui in studio, mi veniva da pensare che ci sono già stati altri casi di Israele che colpisce un leader di Hamas, e poi per ore c'è la nebbia sulla sorte di questa persona, un po' uno scenario come quello di oggi.
Lo scenario è simile anche perché le autorità del Qatar si guardano bene dal dare delle informazioni che non possono essere confermate. E tra l'altro bisogna anche tenere presente che un'eventuale attività di rescuing, diciamo, nella zona potrebbe comportare anche dei double tap, cioè un ulteriore attacco israeliano. Quindi siamo tutti ben cauti. Quello che noi sappiamo e che vi posso confermare è questo: il quartiere è un quartiere residenziale come tutti i quartieri di Doha, perché se si esclude, diciamo, la cornice, la parte della cornice che è disabitata, la maggior parte dei quartieri sono dei quartieri residenziali dove ci sono varie attività, palazzi soprattutto, ma anche scuole, cliniche. Questo è un quartiere molto noto per la presenza della scuola libanese, di una serie di istituti superiori nei quali tra l'altro anche persone che lavorano ad Al Jazeera o in altre diciamo aziende che non siano necessariamente aziende media, vivono e lavorano e vanno a scuola. E quindi vi confermo il fatto che conferma anche il ministro Majid Al-Ansari del Qatar, che in effetti era in corso una riunione tra i leader di Hamas che sono impegnati alle negoziazioni con Israele. Di più non ci è dato sapere, ma certamente ci è dato sapere la reazione della corona del Qatar, che non è esattamente conciliante.
Sono molte le reazioni che arrivano, in particolare dal mondo arabo, che è stato il primo a reagire con forza. Ci sono state dure condanne da parte del Marocco, vedo adesso, dell'Oman, del Kuwait, dell'Arabia Saudita, della Giordania. La Turchia ha parlato addirittura di terrorismo di Stato. Ecco, perché l'attacco, al di là, e lo verificheremo, Laura, nelle prossime ore, del raggiungimento di questo obiettivo dell'uccisione di questi alti delegati di Hamas, resta un attacco clamoroso. Ricordavi giustamente che era in corso una riunione sulla proposta di cessate il fuoco, una proposta che proprio questa mattina Israele aveva detto di aver accettato, a maggior ragione, no? Questa la concomitanza di questi eventi sottolinea la gravità dell'attacco israeliano.
Ma direi che l'attacco israeliano, allora, la questione è molto semplice. Qui abbiamo sdoganato gli omicidi extragiudiziali come fossero una cosa normale. L'abbiamo sdoganato anche prima, e solo Israele se lo può permettere a livello mondiale. Ma adesso, diciamo, la questione col Qatar è molto più importante di così, perché mentre l'Iran è stato sempre considerato l'asse del male, alla fine anche i paesi del Golfo in fondo poteva anche fargli comodo, il Qatar non è la stessa cosa. Tra l'altro stiamo parlando di un partner degli Stati Uniti, fondamentale come cerniera tra, diciamo, i paesi più riluttanti del mondo arabo e gli Stati Uniti stessi. È un attacco al cuore dei paesi della Lega Araba, e questa cosa, a parte le risposte piccate, avrà delle enormi conseguenze, a mio parere, sotto il profilo delle relazioni, degli accordi di Abramo e tutta una serie di passaggi per cui, insomma, i paesi arabi potrebbero anche decidere di fare altre cose se volessero. Il Qatar non è la stessa cosa dell'Iran, e in più bisogna sottolineare che certamente è terrorismo di Stato, certamente lo è, perché non è possibile che si possa tranquillamente accettare che un paese sovrano si veda delle bombe, dei droni sopra, rispetto a relazioni sue, diciamo, dal punto di vista internazionale, che ha tutto il diritto di mantenere con qualsiasi tipo di entità. Ecco, qualcuno ci deve spiegare perché Israele lo può fare e altri paesi non possono farlo, e questo è un pericolosissimo precedente.
Grazie, Laura Silvia Battaglia, con te e altri ospiti alle 20, perché questo naturalmente nell'orizzonte delle 20 è la notizia della serata. Buon lavoro, a più tardi.
Grazie a voi.
L'orizzonte delle
18 e 10 minuti. Emilia Guastafierro mi ha raggiunto in studio, perché l'altra notizia che ruota attorno a Gaza è quella della flottiglia, Sumud Flottiglia. Oggi c'è stato, era notte in realtà, prima dell'alba, un attacco con un drone a una delle imbarcazioni, quella su cui dovrebbe viaggiare Greta Thunberg, quindi quella più importante dal punto di vista simbolico, proprio nel porto di Tunisi.
Sì, esatto. Ricostruiamo velocemente che cosa è successo questa notte. Verso le 2 siamo a Tunisi, appunto nel porto di Sidi Bou Said. Essere stata colpita è la Family Boat, appunto la nave ammiraglia della Global Sumud Flottiglia, quella che trasporta i membri del comitato direttivo dell'organizzazione, tra cui, come dicevi Luigi, Greta Thunberg. Gli attivisti hanno diffuso le immagini riprese dalle telecamere delle imbarcazioni lì vicine di quello che è successo. E che cosa è successo? Cosa vediamo? Vediamo un lampo, un oggetto infuocato cadere dall'alto sul ponte della nave, lo sprigionarsi poi del fumo, subito dopo anche un incendio che è stato domato, gli attivisti fortunatamente illesi. Ma che cosa è stato? Sì, gli attivisti denunciano che si è trattato proprio di un attacco lanciato con un drone, ma le autorità tunisine, che ovviamente hanno la giurisdizione sulle acque dove si trovavano le barche, hanno detto di non aver rilevato la presenza di nessun drone, anzi hanno sostenuto che l'incendio si era sviluppato per altri motivi, hanno parlato addirittura di un mozzicone di sigaretta. I video però diffusi dalla flottiglia sono chiari, mostrano qualcosa cadere sul ponte della nave, e anche la BBC, con la sua redazione investigativa, ha escluso che ci sia stato un incendio provocato da qualcos'altro. Sicuramente qualcosa è caduto sulla nave, un proiettile, un oggetto infuocato, un drone. Questo ancora non siamo in grado però di dirlo con certezza, ma qualcosa è successo e probabilmente un attacco c'è stato. E noi abbiamo un ospite proprio lì che magari ci può aiutare anche in questo
Toni La Piccirella, che è uno degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che si trova proprio a Tunisi. Toni, so che voi adesso state, buonasera innanzitutto, so che state discutendo, siete, immagino farete delle riunioni, delle assemblee, e la prima cosa che ti chiedo quindi è che cosa immaginate di fare da qui in avanti, cioè il tema di quando partire e in che condizioni.
Questo diciamo che ci ha rallentato un po' questo attacco, però comunque contiamo di partire nell'arco dei prossimi 2 giorni, tempo permettendo. Ovviamente stiamo ancora coordinando le cose con la flotta tunisina e poi quella italiana e greca. Questo attacco ovviamente è stato un'azione intimidatoria, che però non è andata a buon fine, perché per la morale, diciamo, di chi ci partecipa, di chi è coinvolto in questa missione umanitaria, questo è semplicemente un motivo in più per continuare a fare quello che facciamo. Cioè, se dall'altra parte noi abbiamo gente, istituzioni, governi che hanno addirittura l'arroganza di fare fuoco su un'operazione umanitaria che ha un appoggio, una legittimazione mondiale, vuol dire che insomma noi dall'altro lato siamo dalla parte giusta, perché siamo parte dell'umanità, del minimo sindacale di quello che andrebbe fatto dai governi, e che invece ci ritroviamo sfortunatamente a fare noi.
Toni, abbiamo avuto la notizia poco fa che anche la spedizione italiana, quella che si era radunata in Sicilia, le decine di barche che si sono radunate in Sicilia, partiranno giovedì. E dunque operativamente che cosa succede adesso? Loro vi raggiungeranno in Tunisia?
Questo è sempre rispetto ai piani di navigazione, al meteo e a quando tecnicamente riusciamo a salpare da qui. Ovviamente se partono giovedì, poi hanno la possibilità di avere più tempo, più margine per avvicinarsi a noi, altrimenti ci sarà il contrario.
Toni, tornando alla matrice dell'attacco, no, quello che possiamo dire è che nei giorni scorsi sono arrivate ripetute minacce dal governo israeliano agli attivisti della flottiglia, e gli attivisti che sono stati intercettati anche nei mesi scorsi nel loro tentativo di arrivare nella striscia di Gaza. Appunto, lo dicevi, un atto intimidatorio, anche perché poi abbiamo visto quello che è stato l'impatto del colpo che avete subito, è stato tutto sommato lieve. E dunque questa è l'analisi che avete fatto sostanzialmente.
Sì, 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 cioè quelle sono tecnologie che sono... sono avanzate, quindi se avessero voluto colpire uno di noi l'avrebbero fatto, solo che poi magari sarebbe cambiato proprio il peso politico di questa scelta anche nei confronti del governo tunisino, ma proprio a livello proprio internazionale, e invece hanno deciso di semplicemente intimidire, puntare sul fatto che magari qualcuno rinunci a questa missione, buttare giù il morale.
E dunque, Tony,
contemporaneamente poche ore dopo questo attacco, Israele inizia a bombardare Gaza City. Insomma,
Tony, a proposito
tutto,
del fatto che è stato un atto intimidatorio, forse per costringervi a rinunciare, allora a questo punto ci si aspetta che ci sia una reazione forte di qualcuno, di qualche autorità che vi protegga, almeno è questa la reazione che voi auspicate che arrivi.
Sì, per ora diciamo che la parte civile, umana del mondo si sta mobilitando, si sta facendo sentire ogni giorno che passa di più. Io spero nell'intelligenza dei governi, delle istituzioni che possano tradurre questo sentimento in azioni, in maniera tale da recuperare un certo consenso, una certa legittimazione che si sta un po' scollando tra sentimento popolare e poi decisioni governative, che in questo momento rappresentano molto di più un sistema economico genocida che supporta appunto quello che sta succedendo ai palestinesi.
Umanamente, emotivamente, Tony, qual è il sentimento che prevale? Dopo un atto che definite intimidatorio, c'è timore che si possa passare a qualcos'altro di più pesante?
Sì, ma questo è già stato preso in conto da chiunque partecipa nel momento in cui insomma, ha chiesto e scelto di imbarcarsi. Ogni persona che è qui, io credo che sia mossa da un altro tipo di paura, quella che nel vedere il mondo che prende una direzione disumana, più legata al profitto dei grandi potentati economici e meno rappresentata dall'umanità, dagli interessi dell'uomo, il fatto di non riuscire, che la comunità internazionale non riesca a reagire di fronte a un genocidio, la paura è che non si riesca a reagire per nient'altro.
La spinta resta sì, sicuramente maggiore
Grazie,
quella. Grazie
grazie a
Tony, buon
Franz.
lavoro, e vi seguiremo sicuramente.
Abbiamo 11-12 anni.
Grazie a Tony La Piccirella, grazie a Mattia Guastafiero che è
A voi.
stato qui, e da giovedì poi, siccome noi ci alterniamo, sei qui in conduzione alle 18 e poi alle 20.
Giovedì.
Sui pattini con risultati disastrosi. E lui ha imparato benissimo a vedere sui pattini e poi è finito nel costume, nella moda, è diventato un personaggio mondiale. Io invece sono rimasto un disgraziato. Invece io avevo questo complesso del naso. Infatti mia madre diceva: guarda che bel naso il Calgiurgini, e tutte le notti mi metteva una mollata sul naso e mi tirava il naso in modo da farmi diventare come lui. E infatti il naso è diventato 6 volte il
Bel
normale.
risultato, chiaramente.
Sarà anche brutto, già esageri. È solamente la fisarmonica. Hai tentato anche con la fisarmonica? Perché
Chissà se
lui
qualcuno ha riconosciuto queste voci, lo chiedo anzitutto a chi è in collegamento con noi adesso, che è Paolo Iannacci. Tu le hai conosciute naturalmente queste voci, Paolo.
Ciao a tutti. Direi di riconoscerla abbastanza bene, il signor Giorgio Armani e il signor Enzo Iannacci.
Questo è un video, io ho tratto questo audio da un video, da un reel che sta girando tantissimo in questi giorni sui social, che ritrae tuo papà Enzo Iannacci con Giorgio Armani in un teatro. Io non lo so, sono così a occhio, sono gli anni 80, magari tu sai quale fosse l'anno.
Guarda,
preciso.
Dovrebbe essere l'83, e quando il papà fece la sua trasmissione per la Rai, che si chiamava Gran Simpatico, ovviamente disastrosa, perché già la prima puntata il papà doveva entrare con la moto da cross, è entrato, è caduto e si è spaccato una spalla subito, bam, le riprese ferme per 2 mesi e mezzo, e poi tra l'altro quella spalla lì non è più andata a posto. Ma chiuso questa parentesi, diciamo che la trasmissione era quella.
Senti, e abbiamo scoperto tutti quanti con stupore che tuo papà Enzo Iannacci e Giorgio Armani fossero amici d'infanzia, dall'età di 10-12 anni.
Hai visto a volte come le cose sono vicine, e anche se uno le dice poi le cose vengono fuori. Certo, perché come tutti nasciamo bambini, no? Poi incredibilmente ce ne dimentichiamo e diventiamo adulti e non li vogliamo più vicini perché danno fastidio, che cosa che poi non è vero, no? E invece loro da piccoli erano vicini di casa, e c'erano le rispettive mamme che vivevano nel quartiere, no? E si frequentavano, magari anche raramente, soltuariamente, però ci si frequentava. I quartieri una volta erano più piccole comunità, capisci?
Senti, quindi il quartiere era Lambrate, quindi era un quartiere popolare.
Quartiere popolare, il nonno abitava lì perché era vicino a Linate, vicino alle Novelli, il nonno era aviatore, maresciallo aviatore, pilotava gli aerei. Senti, e quindi doveva essere vicino.
Certo, ma poi tuo papà come te la raccontava, se te la raccontava naturalmente, questa amicizia con un uomo
non
che è diventato una star del mondo intero, Giorgio Armani?
Non me la raccontava, certe cose erano scontate, certe cose dovevano venire fuori naturalmente. Papà non si vantava di determinate amicizie, anche perché le amicizie più belle sono quelle di cui tu conosci magari determinati retroscena ma non li racconti, e magari sei fiero del tuo amico, come era molto fiero di Giorgio Armani, e infatti quando ha potuto l'ha invitato e insieme hanno scherzato insieme, no?
Chissà chi dei due ha scritto il copione di questo sketch, magari l'hanno fatto insieme. Alla fine,
l'hanno fatto insieme?
Sì, alla fine c'è Armani, adesso non lo possiamo far vedere tutto, no? Che critica molto pesantemente, con grande ironia, però tuo papà per come si è vestito, poi gli strappa addirittura una manica di questo improbabile abito che si era messo indosso quando si salutano.
Eh certo, lo smoking del papà, che comunque è stato probabilmente, quello era stato così, era stata preparata questa cosa, però il significato era giusto, che il papà si vestiva, anche se si fosse vestito benissimo, sarebbe comunque risultato dozzinale. Invece Giorgio con un golfino sembrava un principe.
Enzo Iannacci aveva ben altre qualità, naturalmente. Grazie,
esatto.
Paolo,
esatto,
per essere
infatti,
stato con noi.
Infatti il papà era tranquillo perché lui aveva ben altre qualità, e quindi le sapeva mostrare, le sapeva giostrare.
Uno è stato il simbolo di Milano nella moda, l'altro è stato il cantore di questa città, Enzo Iannacci. E allora, nei 2 minuti che ci accompagnano alle notizie delle 18:30, mettiamo un brano. Io ho scelto Silvano, non so se condividi questa scelta.
Sei Radio Popolare, sei il popolo.
Grazie Paolo.
Sei la testimonianza del popolo, e quindi io non posso darti contro.
Una buona serata, grazie Paolo Iannacci.
Una buona serata a tutti, ciao.
A due, tre, il titolo è... amami e sgonfiami. Amami, amami, stringimi, sgonfiami. Oh. E amami, stentami, stracciami, applicami. Yeah. E dopo stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini. Oh yeah. E prendimi con le tue labbra, caressami. Yeah. Rino, non riconosco gli aneddoti. E sfiondami, spostami tutte le feriti. Aprimi, picchiami solo negli angoli. Oh hey, oh hey. Rivido, no, non distingo più i datteri. Stringimi, sgonfiami, amami, e allora amami, stentami, stracciami, applicami, amami, e stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini, oh, oh, oh. Prendimi con le tue labbra, fracassami.
Rientriamo alle 18.35, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, con il nuovo palinsesto autunnale e invernale. Abbiamo deciso qui tra le 18 e le 19 di proporvi una fascia di informazione con le notizie del giorno, con i fatti che succedono magari mentre siamo in onda, ma anche con alcuni approfondimenti, senza dimenticare poi l'appuntamento delle 20 con L'Orizzonte delle 20. Mezz'ora su un tema, quello che riteniamo il più importante della giornata oggi, naturalmente inevitabilmente l'attacco di Israele in Qatar al quartier generale di Hamas a Doha. Ma c'è un'altra notizia italiana che riguarda l'economia, che riguarda i giochi di potere nel mondo della finanza, che riteniamo molto importante. È la conquista da parte di Monte dei Paschi di Siena della storica banca d'affari milanese Mediobanca. Buonasera Dario Di Vico.
Buonasera.
Editorialista del Corriere della Sera. Di Vico, si sono scritte tante cose. Adesso io chiedo a lei quanto condivide la lettura secondo cui questa acquisizione fa parte di un gioco più grande che riguarda in questo momento un rapporto politico conflittuale tra le due più importanti città italiane, Roma nel senso del governo e Milano nel senso del mondo della finanza e dell'economia.
Beh, certo, insomma, anche senza prendere scenari così tondi e ben levigati, si può dire che questa operazione è un'operazione che è stata possibile anche grazie molto all'appoggio del governo. Un dato, per esempio, è significativo è quello che le casse di previdenza abbiano appoggiato l'operazione e abbiano favorito MPS in maniera omogenea. Questo evidentemente qualcosa dice su rapporti politici e, diciamo nel gergo giornalistico, rapporti romani. Quindi la conclusione è che certamente Roma segna un punto, anche se formalmente l'MPS a Siena, segna un punto e un ragionamento che ci sta.
Che cosa significa per il mondo della finanza questa acquisizione? Cioè, quali conseguenze future, quali cambi di strategie rispetto a quello che abbiamo visto fino a oggi? Non dimentichiamo che adesso lei ci spieghi anche perché Mediobanca significa anche Generali, cioè la più grande compagnia di assicurazioni italiana, una delle più grandi in Europa.
Allora, sicuramente siamo a uno step intermedio, nel senso che la conquista di Mediobanca paradossalmente non si giustifica in sé, almeno nelle intenzioni che pare di vedere dietro l'operazione, ma si configura come un passaggio che poi dovrebbe portare al controllo delle Generali. Quindi questa è, diciamo, non rivelo evidentemente niente di segreto, è ragionamento di fondo. La domanda più insidiosa è: va bene, tutto questo si capisce, ma qual è l'obiettivo di sistema di questi due passaggi? È stato, diciamo, sbandierato come obiettivo di sistema proteggere e tutelare il risparmio italiano. Quindi, diciamo, fare un cambio azionario per poi poter utilizzare il risparmio italiano in una chiave più di appoggio alla crescita dell'economia del nostro paese.
Che significherebbe anche, se la mettiamo in questi termini, una prospettiva che non dispiace al governo Meloni.
Ovviamente non dispiace al governo Meloni, ma diciamo un principio di tutela del risparmio italiano in teoria non dispiace nessuno. Il ragionamento però è molto complesso e ovviamente non abbiamo il tempo, ma per capirci, poi se il risparmio italiano non dà rendimenti sufficienti, chi obbligherà anche la futura Generali a non investire prevalentemente, che ne so, all'estero, nelle tech americane o così via? Cioè, dire tuteliamo il risparmio italiano con una battuta, diciamo, è un'espressione importante, grossa, come si dice. Quindi, insomma, questa andrà verificata ed è un tema molto interessante giornalisticamente.
Che cosa è stata Mediobanca per questa città, per Milano?
Beh, Mediobanca è stata moltissimo, in una fase è stata anche una cabina di regia, come dire, alternativa, alla politica, pensiamo solo ai grandi conflitti, anche nobili conflitti, pro di Cuccia, al fatto che quando partono le privatizzazioni Mediobanca volesse essere il player numero uno e invece Draghi, come si dice, scucciò, nel senso che aprì il mercato alle grandi banche d'affari estere, Morgan Stanley, Goldman Sachs e così via. È moltissimo per Milano. Infatti sarà interessante vedere i nuovi azionisti che tipo di governance daranno, che uomini metteranno a capo di Mediobanca. I nomi che circolano, per esempio, del banchiere Micillo e del professor Grilli parlano di nomi in qualche maniera sicuramente non antimilanesi, ma di personaggi che sono o operano già qui o sono molto conosciuti sulla piazza milanese. Faccio questa sottolineatura per dire che anche chi ha conquistato, secondo me, starà attento a non esagerare, diciamo, l'elemento territoriale di cui avevamo parlato prima, Roma contro Milano, ma vorrà in qualche maniera presentare al mercato un'immagine di Mediobanca che abbia anche un po' di continuità con la piazza milanese.
Anche se naturalmente è una suggestione, me ne rendo conto, Dario Di
Beh,
Vico,
però.
però abbiamo in queste settimane inanellato una serie di cose che sono successe a Milano, insomma, la crisi del
Però aspetti,
modello Milano, eccetera. Sì, prego, prego,
voglio
prego.
dire solo una cosa. Nella finanza, per carità, contano i soldi, ma anche le persone. È un business che non è fatto dalle macchine, è fatto dalle
Certo.
persone. Quindi, per esempio, facciamo una cosa: se i migliori professionisti di Mediobanca, per un motivo o per l'altro, se ne andassero, beh, sarebbe un depauperamento.
Un problema per tutto, esatto. Anche per i nuovi proprietari, naturalmente, MPS, esatto, che adesso è oltre il 62% delle azioni. Però volevo ritornare, forse abbasso il livello, non lo so, però su questa suggestione, no? Una Milano un po' in crisi, il modello Milano, poi ci sono stati dei lutti, ne abbiamo parlato, ci sono realtà che chiudono e c'è anche Mediobanca che cambia e diventa meno legata a questa città. È solo una suggestione.
Sì, una somma, chiamiamola giornalistica, no? Che funziona per far leggere un articolo. Poi ovviamente se ci ragioniamo sono fenomeni completamente diversi. Diciamo il signor Armani aveva oltre 90 anni e lascia comunque un patrimonio di idee, di presenza sul mercato che non è che sparisce con lui. Poi il ragionamento sull'immobiliare di Milano è un ragionamento molto lungo che riguarda il futuro di questa città e come riesce a combinare sviluppo e, diciamo, relativa equità, diciamo così. Quindi, per carità, poi hanno messo anche la chiusura della discoteca del Plastic, insomma, vabbè.
Quello è un duro colpo per molte persone.
Sì, sono stati scritti degli articoli brillanti in merito, però insomma, poi aggiungendo qualche giorno di freddezza, diciamo che sono fenomeni diversi tra loro. Insomma.
Grazie Dario De Fico, anche per questa, insomma, bagno di realtà. Grazie, una buona serata a Dario De Fico, editorialista del Corriere della Sera. Ci ha lasciati e se n'è andato Stefano Benni. Lui era nato a Bologna 78 anni fa ed è stato un drammaturgo, un giornalista e uno scrittore. Forse la maggior parte di noi lo conosce nel ruolo di scrittore, naturalmente Bar Sport, naturalmente La Compagnia dei Celestini, alcuni dei titoli più noti, più famosi. Allora, per ricordarlo, io saluto Alberto Rollo, buonasera.
Buonasera, eccoci qua.
Quali parole può dire su Stefano Benni?
Innanzitutto comincerei dicendo che sarà comunque un'assenza grave. Un'assenza che è già cominciata da qualche anno perché non stava bene. E l'assenza grave è che ci lascia uno scrittore molto particolare nel panorama italiano degli scrittori, per l'appunto italiani, perché è sempre un po' stato per conto suo e per conto suo ha coltivato un mondo, quello compreso tra la comicità e il fantastico. O meglio, l'umorismo e il fantastico. E il fantastico è una delle aree in cui la scrittura italiana, la narrativa italiana, da tanto tempo non si esercita. Bisogna tornare, per un esempio corposo, a Tommaso Landolfi, che non a caso il buon Benni amava molto e citava e leggeva. Ecco, ci lascia quindi uno scrittore capace di stare dentro un registro amplissimo. Non a caso poi nella sua ampiezza di registro è stato anche uno scrittore capace di giocare sulla multiformità dell'essere un portatore di espressione, un portatore di immaginazione. L'ha fatto per l'appunto con il teatro, con la musica, con il disegno, amando e cercando di mettere insieme nella sua attività tutte queste dimensioni. Non c'era c'era spettacolo suo o presentazione sua in cui non era contemplato un musicista anche di grande valore, ecco. E non è un caso che andasse sempre alla ricerca di illustratori sapienti. Cuniverti, che illustrò la sua Strana Landia, ne è un esempio preclaro, ecco. E quindi metteva insieme tante cose diverse. Il risultato è stato che nel giro di, stiamo parlando a come abbiamo cominciato, Benny ha cominciato verso la fine degli anni 70, che almeno per tre generazioni si sono passati il testimone della scrittura di Benny, senza valutare quanto fosse invecchiato o meno. Sono tre generazioni, cioè io ancora ricordo all'inizio degli anni 2000 che alle sue presentazioni venivano ragazzi allora di 20 anni.
E che oggi sono persone adulte, e infatti ha anticipato la mia domanda, gli avrei chiesto, ma glielo chiedo comunque, se Stefano Benni è stato un autore generazionale, o meglio, se adesso insomma si interrompe questo ciclo, o c'è un messaggio anche, posso usare le virgolette, politico nel suo scrivere, nel suo proporre i suoi romanzi che si perpetua nel tempo?
Io sono convinto di sì, cioè che non tanto per una questione di messaggio, cioè il messaggio non è tanto il fatto che Stefano Benni è stato uno scrittore civile, attento a quello che avveniva, perché non mi piace parlare di attualità, era sempre attento alle vicende, ecco. E su queste vicende umane e politiche ha sempre ragionato. Il discorso ora è come passare il testimone senza di lui a una generazione più giovane che sulla quale ci stiamo tutti arrampicando per dare una definizione consistente, ma che usa mezzi nuovi a cui tranquillamente Stefano avrebbe potuto non tanto adeguarsi quanto partecipare. Ma non c'è più. E quindi chi garantisce il passaggio a questa nuova generazione? Non lo sappiamo bene.
Lei non vede nomi da questo punto di vista?
Nomi in che senso?
Non persone che possono raccogliere l'eredità.
Ah no, persone che possono raccogliere l'eredità, credo che ce ne... possano essere, cioè anche giovanissimi. Il discorso è ma stiamo parlando di scrittori,
certo.
Io invece penso a un pubblico più giovane. Come può arrivare cioè come può sfondare la quarta parete di Basport e arrivare alla Compagnia dei Celestini, e arrivare anche alle cose più drammatiche come Blues in 16. Cioè c'è tanta materia. Credo che è un compito fondamentale del suo editore, cioè della Feltrinelli, dove appunto io ho lavorato per tanti anni ho lavorato con Stefano.
Grazie Alberto Rollo per questa testimonianza, questo ricordo di Stefano Benni. Una buona serata.
E viva Benny. Ciao.
Noi velocemente in Piazza del Duomo a Milano con Francesca Fulghesu. Ciao Francesca.
Ciao, sì, sono qui in Piazza Duomo, il presidio a sostegno della Global Summit Flottiglia è iniziato ormai alle 6:30, ci sono almeno 200 persone, sono intervenuti sia rappresentanti della Global che hanno sottolineato come l'attacco da loro denunciato e filmato insomma dagli attivisti presenti, è un attacco anche alla causa palestinese, alla Palestina, che resta diciamo il centro della questione. Quindi loro hanno sottolineato appunto il loro ruolo di aiuto, di sostegno, ma hanno rivendicato il fatto che questo gesto sia un gesto intimidatorio che vuole sia spaventare l'intero movimento internazionale a sostegno della causa, sia la Palestina stessa. È intervenuto anche il presidente dell'Associazione Palestinese Italiana, Mohamed Hanoun, e appunto gli organizzatori del presidio, che fanno parte della Global, che hanno rivendicato anche hanno richiesto lo stop alle relazioni internazionali tra Italia e Israele, hanno chiesto lo stop di invio alle armi, hanno sottolineato come in questo momento sia fondamentale essere presenti come cittadini, proprio in risposta, secondo loro, alla totale indifferenza della politica e delle istituzioni.
Ricordiamo Saif Scafolgheso in piazza del Duomo a Milano, un presidio che è stato convocato dopo l'attacco alla Global Sumud Flottiglia della Notte a Tunisi. Hanno colpito una delle barche, quella su cui viaggerà anche Greta Thunberg. Ne abbiamo parlato in apertura di questa puntata di oggi dell'Orizzonte. Quante persone si sono radunate fino a questo momento, sapendo poi naturalmente che è un presidio che continua e quindi magari ne arriveranno delle altre?
Sì, appunto, come dicevi, un presidio che nasce in risposta all'attacco denunciato dalla Global, quindi organizzato in poche ore. Ci sono almeno 200 persone e diverse realtà politiche di Milano e non solo, anche realtà studentesche. Proprio in questo momento sta intervenendo una militante di Link, quindi di un'organizzazione universitaria, e ci sono anche diverse persone che stanno diciamo sfilando di fronte al Duomo, di fronte al centro della piazza, con diversi manifesti appesi al loro petto.
Francesca, grazie, ti lasciamo lì perché poi con te il collegamento è con Metro Regione alle 19.45 qui a Radio Popolare. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
E sono le 18.55 in questo minuto. Da qui alle prossime sere una iniziativa di Radio Popolare. Abbiamo chiesto a delle personalità di raccontarci quale secondo loro potrebbe essere una colonna sonora per accompagnare la Global Sumud Flottiglia. Vediamo questa sera chi ce ne parla.
Mi chiamo Ambrogio Manenti, sono un medico, ho lavorato nei territori palestinesi occupati dal 2003 per 5 anni come responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Cisgiordania e Gaza. Successivamente sono ritornato per varie missioni brevi, l'ultima nel 2023. Propongo come canzone associata all'iniziativa della flottiglia che cercherà di raggiungere Gaza nei prossimi giorni, Impressioni di settembre, canzone della premiata Forneria Marconi del 1971, che collego alla flottiglia per via di settembre e per via dell'ultima frase: ma intanto il sole tra la nebbia filtra già, il giorno come sempre sarà.
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda. hai sul prato, sta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te.
E 59 minuti, tra pochissimo Esteri, poi c'è il giornale radio, poi Metro Regione, poi ritorniamo qui con l'orizzonte delle 20, quindi la linea alla pubblicità e voi naturalmente, se volete, rimanete con noi.